Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora, come annunciato, apriamo il nostro programma di oggi dal Regno Unito. Nelle scorse ore la leadership di Boris Johnson è stata sfidata in casa Tory, ma il Premier si salva e vince il voto di fiducia, riconfermandosi il leader dei conservatori. La maggioranza richiesta era di 180 voti a favore, appunto, e Johnson ne ha ottenuti 211, ma ve ne sono stati ben 148 contrari. Una spaccatura che forse potrebbe non bastare a blindarlo come leader nel prossimo futuro.
Il risultato dunque, che ha confermato Johnson alla guida del partito e del governo, è stato annunciato da Graham Brady, presidente del comitato 1922 che gestisce proprio i deputati conservatori britannici. Boris Johnson è quindi sopravvissuto al voto di sfiducia, ma questa spaccatura nel partito Tory è significativa, soprattutto se pensiamo che avviene a meno di tre anni dopo che Johnson ha portato il partito alla sua più grande vittoria elettorale degli ultimi decenni.
E noi questa mattina, appunto, abbiamo con noi da Londra la corrispondente Nicole degli Innocenti per commentare i risultati. Innanzitutto, Nicole, ben ritrovata ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Grazie ancora per essere stata con noi in piedi. Da voi sono le 23, sono passate un paio d'ore, insomma, dall'annuncio. Ecco, Nicole, innanzitutto raccontaci un po' come è stata condotta questa votazione e vorremmo anche un commento da te, perché appunto il sostegno tra i colleghi legislatori conservatori di Johnson si è indebolito così tanto.
Sì, si può dire che appunto Boris Johnson ha vinto, ma non ha convinto. È una vittoria che molti hanno definito una vittoria di Pirro, perché il 41% del partito non lo ha sostenuto. La giornata era iniziata appunto con l'annuncio di Graham Brady che le 54 lettere necessarie di sfiducia erano state ricevute dal comitato e quindi le regole prevedono appunto che scatti il voto di fiducia. Giornata di grande tensione, durante la quale il Premier ha incontrato i deputati, ha scritto anche una lettera aperta a ogni deputato conservatore sostenendo fondamentalmente che lui resta l'uomo giusto per guidare il paese e che soprattutto è il momento di voltare pagina e concentrarsi sulle cose importanti per la gente, cioè il costo della vita, l'inflazione ai massimi da oltre 40 anni, eccetera. Però, nonostante questo appello, diciamo, del leader di Boris Johnson e dei suoi sostenitori, il voto, appunto, come ricordavate, è stato abbastanza stretto di misura. Per fare un esempio, cioè una vittoria del genere non garantisce la sopravvivenza politica di Boris Johnson. Ricordiamo che Theresa May, che è predecessore di Boris Johnson, all'apice della crisi politica su Brexit all'interno del Partito Conservatore nel 2018, era sopravvissuta a un voto di fiducia con un maggiore margine di manovra di rispetto a Boris Johnson, con 83 voti di stacco rispetto ai 63 di Johnson. Eppure poco più di 5 mesi dopo era stata costretta alle dimissioni perché ormai, diciamo, la sua stella politica si era offuscata e le divisioni nel partito l'hanno costretta a lasciare l'incarico. Quindi resta un grosso punto interrogativo dopo questo voto su Boris Johnson, che ricordiamo è stato indebolito dallo scandalo Partygate sulle feste illecite a Downing Street durante il lockdown, durante la pandemia, e questo gli ha messo contro non solo molti deputati del suo partito, come abbiamo visto, ma anche l'opinione pubblica.
Ecco, proprio su questo aspetto, sì. Nicole, cerchiamo un po' anche di ricostruire questa vicenda, perché proprio prima del voto di fiducia il vice primo ministro Dominic Raab aveva affermato che era ora di passare oltre a Partygate e di concentrarsi su altre questioni. Ascoltiamo un estratto delle sue dichiarazioni.
We've no doubt had a period of sustained distractions and the Partygate issue was significant, but we've also had the conclusion of the police investigation, the conclusion of the Sue Gray report, and I think it's time to draw a line in the sand on that. The Prime Minister has apologised, he's overhauled number 10, and I think what people and our constituents most expect is us to be focusing on them.
Insomma, è tempo di voltare pagina, ha detto Dominic Raab, parole che poi lo stesso Johnson ha ribadito, invitando sia il partito che il governo a tornare uniti per concentrarsi sulle cose importanti che interessano davvero alla gente. Però, come ricordavi, intanto i sondaggi sostengono che alla gente questa storia interessi, ecco, che il Partygate non sia stato proprio archiviato come un incidente di percorso. Quindi ricordiamo anche su che cosa si concentrava la questione, quindi lo scandalo delle feste illegali a Downing Street durante il lockdown. Quanto, che peso specifico ha avuto dunque questa vicenda sul voto di sfiducia dei Tories a Johnson, e quali altri fattori invece hanno messo Johnson in questa situazione?
Ma sicuramente appunto lo scandalo, a parte che ha avuto un peso importante, non tanto per la cosa in sé, diciamo, ma per come, anche se questo ovviamente non è piaciuto alla gente, il fatto che il governo, che aveva imposto queste rigidissime regole sul lockdown, sul distanziamento sociale, eccetera, a tutti i cittadini britannici, poi violavano le stesse regole che avevano imposto agli altri. Ma al di là di questo, quello che ha veramente danneggiato Johnson è stato il modo in cui lui ha gestito la cosa. Non ha mai ammesso, anzi ha negato in Parlamento diverse volte, ripetutamente, che le regole fossero mai state violate a Downing Street. Ha detto che non c'erano state feste, che lui sapesse, finché non sono emerse foto di lui con il calice di prosecco in mano, chiaramente in un contesto che qualunque persona descriverebbe come una festa, che lui invece ha continuato a descrivere come eventi di lavoro, perché erano appunto feste di addio, collaboratori che lasciavano l'incarico o situazioni del genere. Poi l'inchiesta alla polizia lo ha, diciamo, esonerato in quasi tutti i casi, tranne per la sua festa di compleanno, per il quale è stato multato, ma appunto non ha portato alle sue dimissioni. Il rapporto di Sue Gray, la funzionaria governativa, la zarina dell'etica britannica, che era stata incaricata appunto di fare un'indagine molto approfondita sullo scandalo, appunto il suo rapporto, che è stato pubblicato pochi giorni fa, non ha puntato il dito direttamente contro Boris Johnson, perché non era sua competenza, però ha dipinto un quadro decisamente preoccupante e devastante di quello che è successo a Downing Street, appunto feste con consumo eccessivo di alcolici, mancanza totale di rispetto delle regole. Johnson ha detto che è rimasto disgustato dalle rivelazioni del rapporto, perché lui non sapeva assolutamente cosa stesse succedendo sotto il suo stesso tetto. Evidentemente molti deputati conservatori non gli credono, e soprattutto non gli crede l'opinione pubblica, come si è visto nell'ultimo fine settimana di grandi festeggiamenti per il giubileo di platino della regina. E Johnson è stato, quando è comparso in pubblico con la moglie, è stato fischiato da una folla, diciamo, che non necessariamente ostile, insomma una folla di sostenitori della monarchia, quindi non di oppositori politici necessariamente. E queste, appunto, tutti i sondaggi confermano che circa il 60% dei cittadini britannici vorrebbero un nuovo leader, semplicemente perché appunto hanno perso la fiducia in Boris Johnson. E fra l'altro lo scandalo non sparirà dall'oggi al domani, perché è ancora in corso una terza indagine, questa volta parlamentare, che dovrà stabilire se Johnson ha violato il codice ministeriale, cioè se ha mentito deliberatamente al Parlamento quando appunto ha dichiarato che non c'erano state feste a Downing Street, che non c'erano state violazioni delle regole. Ora, questo è importante, perché se fosse stabilito che ha violato il codice ministeriale, questo prevede le dimissioni immediate. Quindi questo scandalo che Johnson vorrebbe appunto seppellire con questo voto di fiducia, invece probabilmente continuerà a sobbollire, diciamo, perlomeno sullo sfondo, per diverse settimane.
Quindi chiaramente, insomma, la questione non è ancora chiusa. Ricordiamo, appunto, Boris Johnson è stato riconfermato alla guida dei Tory con 211 voti a favore, ma ben 148 contrari. Dicevi appunto, Nicole, che i sondaggi confermano che più del 60% dei cittadini ha perso la fiducia in lui e vorrebbe un nuovo leader. Ecco, come possiamo prevedere i prossimi mesi per Johnson, ed eventualmente chi potrebbe in qualche modo essere il candidato successore a lui alla guida dei conservatori?
Ma appunto, mentre si è offuscata chiaramente, come dicevo, la stella di Boris Johnson, che ha costruito la sua la sua fortuna politica per questa immagine di super vincente che avrebbe vinto ogni ostacolo e vinto le elezioni, come era successo nel 2019, appunto una grandissima maggioranza. Ma invece quello che gioca a favore di Johnson, che giocherà a suo favore nelle prossime settimane, è che non c'è un'alternativa, che anche molti deputati che hanno votato contro di lui, che vorrebbero appunto le sue dimissioni, non sono riuniti, insomma non sono coesi intorno a un sostituto, a una sostituta. Non c'è un personaggio nel Partito Conservatore che sia lontanamente possa avvicinarsi alla popolarità che Johnson aveva, diciamo, ai tempi d'oro fino a pochi mesi fa. Gli sfidanti sono diversi, c'è Jeremy Hunt che è un ex ministro degli esteri e della sanità e che era arrivato secondo a Boris Johnson nell'ultimo appunto contesto per la leadership del partito, e qui, che per appunto è visto come ha perso allora, quindi non ha grandissima popolarità nel partito. Poi c'è Liz Truss che è il ministro degli esteri, che si dichiara una fedelissima di Johnson, ma che sicuramente sarebbe pronta a sfidarlo se ci fosse l'occasione di farlo. È molto popolare nel partito, nella base del partito, fra i membri del partito. E poi ci sono altri nomi. C'era un tempo, era visto un probabile candidato alla successione, il cancelliere scacchiere Rishi Sunak, che però è stato molto danneggiato da una serie di rivelazioni degli ultimi mesi sul fatto che la moglie, che è una milionaria indiana, non pagava le tasse in Gran Bretagna, eccetera, quindi adesso è considerato, diciamo, fuori gioco. E appunto ci sono altri nomi di secondo piano che però non hanno assolutamente la popolarità o neanche il richiamo, diciamo, fra la gente che aveva Johnson. E quindi questo può giocare a suo vantaggio, che non c'è, diciamo, un delfino, non c'è un'alternativa chiara. E quindi Johnson potrebbe andare avanti ancora per qualche settimana, se non ci sarà mesi, ovviamente resta da vedere se riuscirà a riunire il partito come ha detto di voler fare. Lui ha detto che la sua vittoria è stata decisiva e determinante ed è il momento di smettere queste lotte fratricide all'interno del Partito Conservatore per unirsi appunto a risolvere i problemi del paese. Vedremo se riuscirà a essere convincente, è riuscito a risollevarsi da scandali in passato, forse riuscirà a farlo anche questa volta.
Allora, Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra, grazie per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS e noi ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E questo appunto era Nicole degli Innocenti, il cui intervento in diretta potrete riascoltare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.